Siamo nel 1973 e Sir Clive Sinclair fonda la Sinclair Research, che poi diventerà Sinclair Research Ltd. La società è conosciuta e diventa molto attiva nel campo dell'elettronica di consumo e crea prodotti di successo come lo ZX80, lo ZX81 e il Sinclair ZX Spectrum. Questo è il Bar Bruco.
Al Bar Bruco perso l'equilibrio.
Clive Sinclair fin dalla giovane età mostra un forte interesse per l'elettronica di consumo e nonostante questo non si iscrisse all'università. Iniziò svolgendo dei tantissimi lavori. Ha passato tanti anni come assistente editoriale al Practicus Wireless Instrument Practice e Sinclair fondò la Sinclair Radionics nel 1961, dove produsse la prima calcolatrice compatta. Nel 1972 la Sinclair Executive. All'inizio l'azienda produce, crea tantissimi prodotti in kit destinati a chi amava sperimentare con l'elettronica, soprattutto radioamatori, audiofili e studenti. Negli anni 70 la Sinclair invece inizia a lavorare con l'elettronica digitale, realizzando appunto la prima calcolatrice portatile ultrasottile, l'Executive, datata 1972. Gran parte delle calcolatrici sul mercato necessitava ancora di ingombranti batterie, mentre l'Executive 72, grazie a una scoperta sperimentale, si scoprì infatti che alcuni chip della MOS potessero tollerare rapide interruzioni dell'alimentazione senza perdere i dati, suggerisce a Sinclair un circuito d'alimentazione che applica la corrente a intervalli brevissimi. Sfruttando questa modalità di funzionamento, Sinclair riesce a ridurre del 90% l'assorbimento di corrente. I prodotti Sinclair si propongono sul mercato facendo leva sul fatto di poter offrire elevate funzionalità a un basso costo, grazie anche all'impiego di soluzioni innovative. Le promesse ovviamente della pubblicità non sempre si riflettono sui prodotti, infatti tutti i prodotti Sinclair hanno delle grandissime falle che alla fine hanno impedito a questi prodotti di diventare un successo mondiale. Ricordiamo anche che in kit veniva venduto anche un orologio a LED, il Black Watch, e anche una calcolatrice da polso, era proprio uno delle prime calcolatrici da polso. Purtroppo erano difficili da usare e non sempre funzionavano. L'ingresso di Sinclair nei computer inizia nel 78 con l'MK14, una scheda a microprocessore commercializzata con il marchio Cambridge Computer, azienda creata comunque da Clive Sinclair dopo la sua uscita da Sinclair Radionics. L'MK14 era adatta alle applicazioni didattiche, progettata da Chris Carey. Successivamente si unisce a Herman Hauser, fondatore di Acorn Computer. La scheda è una scheda programmabile in linguaggio macchina, attraverso una tastiera esadecimale. Ha un display numerico a LED a 8 caratteri e un semplice programma monitor in ROM. Ma per Clive l'MK14 è solo un esperimento. Il suo vero impegno quel computer nasce con lo ZX80 e la creazione della società Sinclair Computer. Nasce così la Sinclair Computer. Lo ZX80 è un sistema progettato per utilizzare il minor numero di parti possibile e per ridurre al massimo i costi. Più importante della funzionalità è infatti la semplicità di montaggio, in quanto il computer veniva venduto in kit di montaggio e doveva essere facile da montare, è un principio di computer un po' per tutti. L'idea innovativa dei computer ZX80, ma anche nell'81, è il fatto di poter funzionare con le TV domestiche. In questo modo, la CPU si occupava, nei tempi morti, di visualizzare sullo schermo, facendo a meno dei componenti dedicati. Altra idea è includere nella ROM il firmware che serve per far funzionare le periferiche. Grazie a questo espediente la stampante Sinclair non aveva bisogno di controller e poteva essere offerta a un prezzo più competitivo, in quanto il controller si trovava già all'interno della ROM. Purtroppo ci fu un ritardo nello sviluppo dello Spectrum e questo ha impedito a Sinclair di usare la stessa tecnologia per il supporto dei microdrive. Anche il microdrive è un esperimento unico di memoria di massa, con accesso casuale senza dischi, ma con una cartuccia di un nastro senza fine. L'originalità si esprime nell'84 con l'idea di abbinare il computer QL con una suite di programmi, quindi foglio elettronico, word processor, database e tool business graphic, integrati nel PC. Nel 1981 nasce lo ZX81, prodotto tra l'81 e l'84, sempre da Sinclair Research. Ebbe un buon successo, nonostante fosse un computer abbastanza semplice, ne sono stati venduti più di 1 milione. Presentato nel 1981, fu il successore dello ZX80. Il computer venne venduto per corrispondenza come kit di montaggio, prezzo 49,95 sterline, oppure già assemblato a circa 69 sterline. In Italia veniva venduto al prezzo di 99.000 lire, più IVA, 18% per quegli anni, e veniva venduto dalla GBC, una nota catena di componenti elettronici. Nel mercato statunitense le vendite furono molto deludenti, causa della scarsità di memoria e del tipo di tastiera. Lo ZX81 aveva una tastiera, direi, di carta. Anche se non era proprio di carta, ma è il termine che mi viene. Quindi venne modificato utilizzando un case simile a quello dello ZX Spectrum, compresa tastiera di gomma e dotata di serie di 16 KB di RAM. Per poter aumentare la RAM fu modificata la scheda madre, che vide anche il chip ULA saldato direttamente su di essa. Nonostante le modifiche, venne messo in commercio troppo tardi, nell'83. Negli Stati Uniti il Commodore 64 stava già dominando la scena. In Europa lo ZX Spectrum rappresentò, dopo lo ZX81, un'alternativa molto più interessante, a un prezzo di poco superiore a quello dello ZX81. Fu proprio per cercare di fermare il dominio della Commodore che venne presentato nel 1982, a parer mio, il computer più bello della storia, lo ZX Spectrum, prodotto dall'82 all'86, sempre da Sinclair Research Ltd. Successivamente, dal 1986 al 1992, dall'Amstrad. In Europa fu l'unico antagonista del Commodore 64, gli altri computer vendevano decisamente molto molto meno. Conquistò una grossa fetta di mercato, avendo un prezzo di listino più economico, le dimensioni più piccole, la velocità di calcolo e il prezzo molto più contenuto. Lo resero molto popolare. Negli Stati Uniti uscì col nome di Timex Sinclair 2068. Poi vennero realizzati anche dei cloni, alcuni ufficiali, tipo l'Invice Spectrum 48K Plus in Spagna, e altri non ufficiali come il Dubna 48K e uno dei più ricercati oggi dai collezionisti, il Baltica, la versione russa. Nasce con il nome in codice ZX82 o ZX81 Color, in quanto le precedenti versioni, lo ZX80 e ZX81, erano in bianco e nero. Venne commercializzato infine come ZX Spectrum, con il quale si voleva sottolineare la possibilità di visualizzare immagini con un ampio spettro di colori. Il nuovo computer fa il suo debutto alla fine dell'82 in due versioni, una da 16 KB e l'altra di 48K, sempre di memoria RAM. Quello che attirava di più gli acquirenti era sicuramente il prezzo e la linea essenziale. Grandi risultati ottenuti concentrando tutta l'elettronica in un solo chip di tipo Uncommitted Logic Array, prodotta su commissione dalla Ferranti. Fino alla prima metà dell'83 lo Spectrum andava acquistato direttamente in Inghilterra. Il computer fu venduto in milioni di unità, soprattutto in Europa, e riscosse subito un notevole successo. Basato su un microprocessore 8-bit Z80A della Zilog, dotato di 16 KB di ROM contenenti il linguaggio BASIC, i 16 K di RAM espandibili a 48K. Caratteristica tastiera morbida in lattice con 40 tasti multifunzione, interprete BASIC integrato denominato Sinclair BASIC, venne fortemente personalizzato dalla Sinclair, per compensare i limiti della tastiera e per sfruttare al massimo le caratteristiche grafiche e sonore della macchina. Il Basic dello ZX Spectrum era, senza ombra di dubbio, il Basic più bello da scrivere. Infatti i tasti erano dotati di tutte le funzioni, a differenza del Commodore 64, ad esempio, il comando print non andava premuto, non andava digitato scrivendo completamente la parola, bastava premere il tasto P e ci trovavamo esattamente la funzione print. Il processore, come dicevo, è uno Zilog Z80A a 3,5 MHz, 16K di ROM, che conteneva il sistema operativo e l'interprete BASIC, 16K di RAM, espandibili a 48K, due porte per il connettore jack, due aux in e aux out per utilizzare il mangiacassette, l'uscita RF out per il segnale video analogico e una porta di espansione per collegare periferiche. Allora, le porte jack venivano utilizzate per utilizzare come memoria di massa un registratore a cassette, quindi in pratica con un connettore avevamo l'input dal registratore, con l'altro out aux potevamo salvare direttamente sul nastro magnetico. Per poter utilizzare delle periferiche non c'erano dei connettori dedicati, c'era bisogno di utilizzare una particolare interfaccia per collegare porte joystick, per collegare stampanti e le memorie di massa microdrive. Per quanto riguarda la riproduzione del suono, lo ZX Spectrum era dotato di un buzzer, in pratica un piccolo altoparlante simile a quello delle radioline, direttamente montato all'interno del computer. In teoria era in grado di generare esclusivamente segnali a onda quadra, tuttavia grazie alla velocità di clock del microprocessore questi limiti erano superati con accorgimenti software. Fu così che i programmatori riuscirono a sviluppare sintesi granulare anche di vari effetti sonori, brani polifonici a tre canali e anche un primitivo tipo di sintesi vocale. Alcuni di voi si ricorderanno nelle cassette comprate in edicola il pesce d'aprile della rivista Special Play Games. Io ho capito che il pesce diceva pesce d'aprile tanti anni dopo. Se volevamo bypassare il buzzer dello Spectrum, potevamo tranquillamente collegarlo al nostro impianto audio utilizzando l'aux out integrato. Per quanto riguarda la grafica, lo Spectrum opera costantemente in modalità grafica. La sua memoria video può essere indirizzata direttamente. Prevedeva 256x192 pixel, il font di caratteri 8x8, e testo e grafica potevano essere usati contemporaneamente. Era previsto il supporto per collegarla a una normale TV a tubo catodico, PAL UHF, si poteva usare a colori o in bianco e nero, lo si trovava sempre sul canale 36. I colori di base sono il nero, il verde, il blu, il rosso e il magenta, ciano, giallo e bianco. Tutti gli 8 colori possono essere presenti sullo schermo contemporaneamente, con anche zone lampeggianti. Uno dei principali difetti dello ZX Spectrum era il color clash, che praticamente consisteva in questo: mettiamo che il nostro sprite fosse bianco e andava, il nostro personaggio si metteva sopra una superficie blu e lì diventava tutto bianco, anche la parte dello sfondo. Il color clash oggi è stato superato grazie a degli sviluppatori che hanno creato un sistema che si chiama Nirvana, che permette di ovviare a questo difetto che aveva lo ZX Spectrum e il Commodore 64 non aveva. La tastiera era una tastiera con 40 tasti, realizzata con maiuscole e minuscole e tasto caps lock. Tutti i tasti hanno la ripetizione automatica, quindi bastava tenere premuto e si continuava a digitare il carattere. La tastiera era gommosa, piccola e alcuni dicono scomoda. Per ridurre la fatica di digitazione durante la programmazione, il produttore pensò quindi di associare a ogni tasto due o tre comandi BASIC, richiamabili premendo semplicemente il tasto associato. Quindi in pratica sulla tastiera avevamo tutto il dizionario del BASIC, ovviamente con la combinazione dei tasti Cap Shift o Symbol Shift. Eppure in modo da avere una maggiore velocità di redazione del software. Si eliminava la possibilità di lasciare errori di sintassi nei listati, in quanto con la tastiera potevamo avere tutti i comandi scritti correttamente. Le periferiche. Allora, lo ZX Spectrum venne usato principalmente come macchina da gioco, quindi i possessori ricorderanno benissimo l'interfaccia Campstone, L'interfaccia Kempston serviva per dotare lo Spectrum di una porta per joystick digitale. Praticamente utilizzava il classico connettore porta joystick Atari. Il joystick Kempston è presente praticamente in quasi tutti i giochi come scelta. Poi c'era la ZX Interface One, che forniva una porta seriale RS-232 e una LAN. L'Interface 2 dotava lo Spectrum di due porte joystick e di un'interfaccia per cartucce ROM. Lo ZX Microdrive era una periferica di memoria di massa, quelle di cui abbiamo parlato a inizio podcast, che utilizzava delle cartucce a nastro magnetico. Successore dello ZX Spectrum fu lo ZX Spectrum Plus. La produzione iniziò nel 1984 e il computer uscì alla fine di quell'anno. È uno Spectrum 48K identico nell'hardware, con una nuova tastiera con tasti in plastica tipo quella del Sinclair QL. Quindi finalmente lo Spectrum era dotato di una tastiera vera. La vendita era di 180 sterline, veniva venduto in Italia circa 190.000 lire. In seguito, ovviamente, la Sinclair realizzò anche un kit per trasformare i vecchi ZX Spectrum 16K e 48K in ZX Spectrum Plus. Fra i videogiochi più famosi dello ZX Spectrum ricordiamo sicuramente Manic Miner, un gioco ormai praticamente famosissimo anche ai giorni nostri, Jetpack, che è stato il mio primo gioco sullo ZX Spectrum, Hypersport, che erano le classiche Olimpiadi riportate sullo Spectrum, c'era il Lord of Midnight e il gioco di calcio Match Day, che anche i possessori di Commodore 64 un pochino ci invidiavano. Questo episodio sulla nascita del ZX Spectrum finisce qui. Se volete potete vedere la versione in immagini sul mio canale YouTube, sempre col Nick Sakusp, e ci saranno altri episodi sullo ZX Spectrum per parlare dei giochi. E grazie di avermi seguito. Se vi piace iscrivetevi al mio podcast. Se avete delle domande lasciate pure un commento sul mio canale YouTube. Grazie a tutti e al prossimo episodio di Bar Bruco.